invece a entrare un pochino più nello specifico, anche forse per facilitare l'ascolto. Dicevamo grandi eventi, giubileo, ma non solo. Il giubileo arriva alla fine di 4 anni inaugurati dalla pandemia Covid e quindi dagli stanziamenti, in particolare del Recovery Fund, del PNRR, e anche però di misure ulteriori che sono state prese. Poi forse ci arriviamo nella chiacchierata. Dicevamo che in realtà tutto questo stanziamento di fondi molto poco è stato giustificato con i temi classici con cui si facevano i grandi eventi negli anni 90 o anche forse prima, sicuramente negli anni 90 e 2000, cioè i tanti posti di lavoro che saranno generati e il rilancio dell'immagine della città nel mondo e della sua attrattività turistica. Si è parlato comunque del fatto che arrivassero i soldi, era una grande occasione. Allora la prima domanda che volevo fare a uno dei compagni che ci ha raggiunto per darci una mano nella conduzione di questa trasmissione: con questi soldi cosa ci è stato detto che si sarebbe fatto all'indomani del lockdown, quando si è capito che l'Unione Europea avrebbe messo le risorse che non ci sono mai state per intervenire nei paesi, in particolare in Italia, dove sono arrivate la gran parte di queste risorse? Quali erano le promesse che venivano fatte e quali erano anche le aspettative che c'erano rispetto a questo?
Allora, sì, abbiamo messo un sacco di carne al fuoco. Questo aspetto, diciamo, del PNRR arriva un po' a quello che è uno dei problemi fondamentali, diciamo, proprio di come è stato ideato il PNRR. Intanto questa logica di grandi momenti in cui c'è grande liquidità e viene lanciata, al contrario di invece un approccio più strutturale che va considerare i bisogni quotidiani e a costruire una strategia nel tempo. Questo è già, insomma, un punto che bisogna sottolineare. Bisognava arrivare alla pandemia per rendersi conto che c'era un problema nella sanità, che si attraversava un periodo lunghissimo di tagli alla sanità pubblica e di agevolazioni e di fondi veri pubblici alla sanità privata, alla sanità convenzionata, per arrivare a iniziare a gridare allo scandalo quando abbiamo visto appunto gli ospedali pieni durante la pandemia, il 2020, la Lombardia, e la situazione catastrofica in cui un po' tutto il territorio e tutti i servizi sanitari erano ridotti. Ovviamente quella era già una conseguenza di un più lungo decorso e un più lungo declino della sanità, del Servizio Sanitario Nazionale in Italia. E questi miliardi che arrivano in realtà dal PNRR non vanno poi direttamente a inserirsi sulla sanità. La fetta che la sanità prende del PNRR, alla fine, considerando che nasce proprio dalla pandemia, è abbastanza esigua, non supera, ecco, il 20 miliardi, di cui la parte più interessante dei progetti, quella di cui approfondirò un pochino anche io qua, è la missione 6C1, la missione che praticamente va a creare una piccola riforma delle infrastrutture pubbliche, del servizio pubblico sanitario, introducendo una nuova rete di infrastrutture di comunità, composta dalle case di comunità, le centrali operative territoriali, che sono una sorta di cabina di regia di questa rete territoriale, e dei generali servizi, e l'ospedale di comunità. Quindi introduce 3 nuove strutture con la promessa di andare a creare appunto una rete distribuita sui quartieri, sui territori, in tutta Italia, con oltre 1.400 strutture, con circa 1.400 strutture. In realtà queste rimangono finanziate solamente nell'aspetto proprio strutturale, quindi si va a creare questa sorta di guscio vuoto, questi poliambulatori, queste strutture, senza prevedere esattamente, senza specificare bene come funzioneranno e soprattutto qual è il contenuto vero di queste cose, al di là degli strumenti, cioè i lavoratori. Quali lavoratori andranno a riempire di significato e di servizi queste strutture? Non viene specificato, intervengono qui, cioè non viene specificato e soprattutto non viene finanziato dal PNRR tutta questa parte del lavoro. Intervengono tutta un'altra serie di fondi annuali del governo e di fondi speciali, che però non vanno comunque a coprire l'esigenza totale, per esempio, di infermieri che queste strutture richiedono. Per cui ci sono stime che parlano di decine di migliaia di posti di lavoro mancanti per creare e rendere effettive queste strutture. L'altro grandissimo problema sempre sui lavoratori di queste strutture, quindi su questo, diciamo, essere un guscio vuoto, questa misura del PNRR, riguarda i medici di base, che sono l'elemento essenziale per dare il collegamento tra questa rete di prossimità di nuove strutture e quella ancora più piccola dello studio medico. Sappiamo che ognuno di noi, no, o ha un pediatra o ha un medico di base a cui riferirsi. Questi dovrebbero prestare servizio all'interno delle strutture di comunità con un numero di ore che poi viene continuamente contrattato, perché i pediatri e i medici di base in Italia sono un risultato della mutua, quindi un qualcosa di che conserva un aspetto privato e anche che viene pagato in base al numero di clienti, che ha uno spazio proprio, eccetera. E quindi ci tengono loro a mantenere questo status un po' più privilegiato rispetto a un qualunque lavoratore pubblico, in un certo senso. Comunque sa di fatto che per un motivo...
Anche perché tecnicamente non sono lavoratori pubblici.
Esattamente. E quindi per un motivo o per l'altro poi sti medici di fatto non sappiamo se ci saranno all'interno di queste strutture. Senza di loro viene a mancare l'unità, diciamo, prima di tutto il discorso bello della One Health, della medicina di prossimità attenta ai bisogni della persona così come di quelli della comunità, e che interviene con un'equipe multiprofessionale. Se non c'è manco il medico di base, questa equipe si capisce che probabilmente parte più che zoppa.
Sì, diciamo che eravamo partiti da dire non avremo mai più le corsie di pronto soccorso intasati, no? È troppo pericoloso il fatto che le persone vadano solo al pronto soccorso, bisogna trovare altri strumenti. Hai raccontato in maniera molto chiara come abbiamo fatto tutta una serie di gusci vuoti e siamo più o meno al punto di partenza, con ancora meno personale, medici più invecchiati e via dicendo. Mi verrebbe da chiederti, rispetto a questo, l'enorme flusso di persone che si aspetta col giubileo, come lo affrontiamo, visto che la situazione non è migliorata dal punto di vista dell'erogazione dei servizi?
Questa è una bella domanda, che poi si inserisce su una questione che, diciamo, in questi giorni si sta aprendo, cioè il fatto che comunque appunto è previsto che ci sia un certo afflusso di pellegrini. Sappiamo che lo stato del servizio purtroppo sanitario è al collasso e che in particolare ci sono dei problemi enormi, che anche per esempio nell'attività dello sportello sanitario Mammut a Rebibbia sono molto diffusi, come quello delle liste d'attesa. C'è sempre nella prenotazione, in particolare di alcuni servizi, ma in generale, un problema che non viene rispettata la priorità assegnata dai medici o di base o specialisti nelle ricette. Quindi di fatto io vado con il bisogno di fare per esempio un'ecografia entro una settimana piuttosto che 30 giorni, e invece mi viene dato un appuntamento a distanza di mesi e alcune volte addirittura di un anno o più, e non si capisce come si farà coi pellegrini. Al contrario si muove Gualtieri, che invece ha rilanciato con questo accordo con la Santa Sede, col Vaticano, la carta del pellegrino con degli sconti che non si capisce bene per i pellegrini, e questi prevedono anche l'accessibilità ai servizi pubblici di Roma capitale sanitari gratuiti, a patto di aver fatto questa iscrizione,
questa Fidelity Card,
esatto,
se mi permetti.
Che a proposito di quello che dicevamo prima di mosse di brand, questa ha tutto l'aspetto di essere una mossa di brand, perché pure il pellegrino che si fa la carta, bravo dirigente, va sul sito, poi si troverà a arrivare all'ospedale e se deve fare un'ecografia comunque la deve fare tra 6 mesi, e non so se si può fermare coi prezzi di Airbnb o comunque di qualunque affitto anche breve a Roma.
Diciamo che sanità territoriale, liste d'attesa, difficoltà effettivamente a coprire i bisogni che vengono espressi, sono temi appunto probabilmente riguardano tutto il paese. A Roma hanno un loro specifico anche rispetto al grande evento che arriva, ma non solo. Voi ve ne state occupando rispetto a una vicenda ancora più particolare, no? Quella di una di quelle strutture che proprio dovevano servire a questo in teoria, no? Villa Tiburtina, l'idea sarebbe forse tuttora, che sia qualcosa di diverso da un guscio vuoto.
Questo è esattamente quello che ci stiamo applicando a fare ormai da quando è nato il progetto del PNRR. Noi avevamo già iniziato prima a chiedere la riapertura della struttura Villa Tiburtina, che poi con l'arrivo del PNRR è diventata una delle strutture, anche grazie a tutta la pressione, la lotta e i rapporti di forza esercitati, inserite all'interno di questo piano. Sono circa 230 nel Lazio le strutture appunto del PNRR, tra cui c'è appunto Villa Tiburtina. In particolare ovviamente siamo nella città di Roma, cioè che assorbe la maggior parte delle strutture del Lazio in modo abbastanza sproporzionato, no? Quindi già su questa missione ci sarebbe tanto a dire rispetto alla distribuzione delle strutture. Ora, nel nostro caso però, la struttura effettivamente andava a servire un quartiere dove non c'erano presidi, non c'erano altri punti di accesso, quello era chiuso da anni, praticamente decenni, se non per minimi servizi, e quindi era giusto, diciamo, intervenire con la riapertura. Ora, tra però il modo di aprire ci sono grandi dubbi, purtroppo, proprio per quello che dicevamo prima dei gusci vuoti. Ci sarebbero bisogno di tutti di una serie di servizi che sono stati anche evidenziati sia nel lavoro che lo sportello conduce tutte le settimane, questo lavoro sulle liste d'attesa e in generale sulla presa in carico e l'accessibilità, i problemi di accessibilità al Servizio Sanitario Nazionale, ma che poi noi avevamo iniziato a studiare, anche a cercare di comprendere con un questionario dei bisogni. Ovviamente in primis c'era bisogno di una struttura di prossimità, questo era evidente, perché chiunque ha bisogno di fare qualunque cosa doveva andare fuori dal quartiere, che quindi è già una dinamica sbagliata. Tra l'altro attualmente le ASL governano dei numeri enormi di persone, quindi c'è un problema di distanza tra le persone e i servizi. Quando sono nate le USL, quando nasce il sistema sanitario, il servizio sanitario è minore questo rapporto, che oggi l'ASL, diciamo l'azienda, perché purtroppo sono diventate pure aziende, questo è il nocciolo fondamentale poi di tutti questi tagli e di tutti questi problemi. L'ASL più piccola conta credo 300.000 abitanti e sta in Molise. Lo stesso problema viviamo a Rebibbia, in cui l'ASL Roma 2 è assolutamente difficile in molti casi da raggiungere per quanto riguarda la direzione. Ci si riesce solo piano piano, con molta fatica, a creare un rapporto con i servizi e i singoli lavoratori e le singole unità, le UOC dell'ASL. Però rimane questa distanza, per cui è difficile accedere alle informazioni, è difficile capire che cosa succede in una casa che si chiama di comunità come Villa Tiburtina, dove è previsto in teoria che ci sia una forma di coinvolgimento della comunità. Di fatto invece noi dobbiamo chiedere sempre trasparenza, ogni atto, ogni questione dobbiamo andare a chiederla direttamente alle amministrazioni, anche, diciamo, come dire, a brutto muso, perché manca il collegamento, questa prossimità effettivamente tra i quartieri e le amministrazioni, i servizi. Questo è uno dei problemi fondamentali, per cui nel creare un po', immaginare di cosa c'è bisogno in quartiere, come potrebbe essere Villa Tiburtina, noi per esempio una delle prime cose che diciamo è che dovrebbe essere una realtà che governa il PNRR, parla di ogni 40-50.000 abitanti una casa di comunità, andrebbe ridotto e portato intorno ai 20-30.000 abitanti, quindi il nucleo che un pochino si relaziona, diciamo le comunità di riferimento di questa casa, e andrebbe riempito di, ovviamente, prima di tutto i medici di base che lavorano nel quartiere, che sono le persone che conoscono, che hanno come la prima presa in carico e conoscono di tutte quanti gli abitanti in teoria della zona. Questo non sappiamo se effettivamente è vero, così come non sappiamo ancora tutt'oggi quali servizi poi esattamente andranno all'interno della casa di comunità, che è ovviamente principalmente, diciamo, un poliambulatorio, ma deve avere una serie di servizi comunque specialistici, anche di medicina, di medici specialisti, e non è chiaro quale. Così come non è chiaro tutta la parte dei servizi sanitari, sociosanitari. Quindi esattamente come avverrà l'integrazione tra i servizi sociali del comune e del municipio e quelli sanitari della ASL, e quanti assistenti, quanti psicologi ci saranno, quanti mediatori culturali in un quartiere che ha già, per esempio, evidenziato all'interno della nostra attività un forte bisogno di mediatori linguistici anche nell'accesso ai servizi sanitari. Spesso capita che addirittura abbiamo incontrato minori che non avevano un pediatra per le difficoltà burocratiche nel comprendere già sia il linguaggio burocratico che quello italiano, no? E quindi, cioè, come dire, la casa di comunità dovrebbe coprire anche tutti questi bisogni, diciamo.
Sì, diciamo che nessuno vuole mettere limiti all'ampiezza delle comunità umane, ci auguriamo che siano sempre più espansive, ma se il tema è pianificare dei servizi che invece lavorino sulla quotidianità, sulla relazione con le persone, c'è un limite finito a quello che degli specialisti e dei tecnici possono fare ogni giorno, ed evidentemente aver trasformato i servizi pubblici fondamentalmente in delle erogazioni di prestazioni, e quindi aver mano a mano convertito l'idea di accesso universale a un bene immateriale nell'idea che ci sia la contabilità spiccia da portare a casa, e quindi più si fanno numeri e più fondamentalmente si è bravi, si è tradotto poi in questo gigantismo pachidermico che oggi rende molto 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 complicato l'esercizio effettivo di un diritto. Noi ci tenevamo ad arrivare qua anche non a caso come terza trasmissione, no? È un po' come a dire: mentre facevamo la città turistica, mentre cementificavamo mezza Roma, mentre rilanciamo per l'ennesima volta questo modello d'accumulazione, lasciatemi passare il linguaggio vetero, quello che succede effettivamente nella vita quotidiana delle persone è questo, materialmente è questo, nonostante poi i soldi pubblici in teoria sulla sanità li stiamo mettendo, perché appunto la missione del PNRR esiste, ma per fare i gusci vuoti, non soltanto di sanità, non soltanto la sanità territoriale, non soltanto sulla sanità c'è questo tipo di processo e di dinamica, una condizione che riguarda direi a 360 gradi la vita soprattutto dei quartieri popolari, cioè in una divisione di classe abbastanza netta della città. Io vi direi, se siete d'accordo, di prenderci una pausa musicale e andare a affrontare altre questioni nella vita delle persone di questa città che sono impattate da questo processo.
Vai.